Il Natale non è una favola, è la realtà. E se noi non ci innamoriamo della nostra realtà, non riusciremo a comprendere quello che è avvenuto 2000 anni fa, ma quello che avviene ancora oggi. Perché il racconto di Giuseppe, Maria e Gesù, del loro viaggio, della loro storia, della loro nascita, assomiglia a centinaia di storie di famiglie che oggi vivono la stessa esperienza, le stesse difficoltà, gli stessi viaggi. Penso che è necessario per noi oggi profondamente ritornare ad innamorarci della nostra vita, dello spazio e del tempo che abitiamo, senza scappare, senza fuggire la realtà. Ogni volta che sentiamo questa parola realtà ci fa paura, perché vorremmo sempre un'altra realtà, vorremmo sempre un'altra vita, un altro posto da abitare, un altro mondo. Non ci piace molto la quotidianità, la normalità, dove per normalità sta la tua vita, la tua realtà di ogni giorno, le persone con cui tu vivi, il lavoro a cui ogni giorno tu devi dare il tuo tempo. Allora io sono convinto che il Natale arriva ogni anno per tornare ad innamorarci della realtà. Noi non possiamo innamorarci di un'idea, perché il Natale non è un'idea. Il Natale non è una tradizione, vi prego. Il Natale è un impegno. E avere un altro sguardo su quello che accade dentro di me e attorno a me. Perché se il Natale non ci dà la possibilità di guardarci attorno e di vedere le cose come stanno andando, le persone come stanno vivendo, se non ci dà la possibilità di entrare in punta di piedi nelle vite e nelle storie di chi fatica tutti i giorni a vivere la realtà, il Natale rimarrà veramente semplicemente un presepe. Ma il Natale non può essere un presepe. Il Natale è qualcosa che o irrompe nella mia vita o cambia il mio sguardo sulle cose, sulla mia realtà, oppure veramente siamo così ipocriti da non sentire che questo Dio ha scelto la piena umanità e l'ha trasformata. Perché l'eccezionalità del Natale sta nel fatto che Dio si incarna nella mia umanità, ma la storia non è eccezionale, non è straordinaria. La storia che hanno vissuto Maria, Giuseppe e Gesù stesso, perché voi mi potreste raccontare quante difficoltà state vivendo ora nelle vostre famiglie, quante difficoltà attorno a noi incontriamo. Sono le stesse fatiche di questa famiglia. La straordinarietà e la cosa più speciale che questo Dio poteva fare è dire: io non ti lascio più solo, perché io vivo, respiro e il mio battito è il tuo stesso battito. Io non so se riesco a condividere con voi la straordinarietà e la bellezza di tutto questo. Significa che in qualche modo Dio irrompe nella storia. Dio ha a che fare con la mia storia, con le mie lacrime, col mio fango, con i miei errori, con i miei sogni. A Lui gli interessa proprio la tua vita. Quella vita che tu stai vivendo, a Lui gli interessa, e gli interessa la vita di ciascuno, senza escludere nessuno, perché in Dio non c'è esclusione. Allora è straordinario pensare come avviene, come ci viene raccontata da 2000 anni questa storia. E ci sono due coprotagonisti in questa storia, che sono gli angeli e i pastori. Mi hanno sempre appassionato queste due figure. I pastori e gli angeli abitano dentro di noi. Ciascuno di noi ha un angelo, ma ciascuno di noi ha anche un pastore dentro di sé. Quello a cui siamo chiamati oggi, questa sera, è far dialogare tra loro l'angelo e il pastore. Perché diciamocelo pure, difficilmente noi riusciamo a mettere armonia tra i contrari. Noi occidentali siamo di quelli che pensano o che tutto sia bianco o che tutto sia nero, o che tutto sia male o che tutto sia bene. Non riusciamo ad armonizzare, a fondere insieme le cose. Invece Gesù ci viene a proporre che bisogna cominciare a far dialogare l'angelo che è dentro di noi con il pastore. I pastori li abbiamo ascoltati. Sono questo gruppo di pastori lì in un angolo di notte a vegliare sul loro gregge. I pastori sono persone dure, persone come noi, concrete ma con il cuore di pietra, perché il pastore ha solo un obiettivo: difendere il proprio gregge e far fuori tutti quelli che vogliono impadronirsi del gregge o che vogliono far male al proprio gregge. È quell'istinto primordiale di ciascuno di noi di difendere ciò che ci appartiene, come se ci appartenesse qualcosa. I pastori sono quelle persone e quei sentimenti, quegli atteggiamenti di protezione, di chiusura, di recinto, di sicurezza. Ciascuno di noi ha tre o quattro sicurezze, tre o quattro certezze con cui va avanti nella vita. E guai a cambiarle, guai che quelle tre o quattro certezze di cui siamo convinti o sicurezze vengono a mancare. I pastori sono questi qui, sono noi quando ci chiudiamo, quando ci raccogliamo attorno al nostro gregge e cerchiamo di far fuori chiunque entri o voglia entrare nel recinto. Abbiamo dei recinti invisibili, abbiamo dei recinti anche attorno alla nostra mente, che chiamiamo pregiudizi, giudizi, chiamiamoli come ci pare, paure. I pastori hanno molta paura, pur essendo uomini e donne che vivono di notte e sono anche un po' selvaggi, hanno paura. Loro sono mossi dalla paura, perciò difendono e perciò attaccano. Eppure quel pastore che è dentro di noi, Dio non se lo dimentica. Anzi, Gesù sceglie di irrompere nella durezza dei nostri cuori, sceglie di entrare in quella mentalità paurosa, ostile, indifferente, che spesso si fa spazio dentro di noi. Cioè sceglie un gruppo di uomini e donne egoiste, chiuse, come noi. Dio conosce quella parte di noi diffidente, quella parte di noi che in qualche modo non riesce a concretizzare ciò che vuole. Lui entra lì. E come entra? Entra scegliendoli innanzitutto, perché avrebbe potuto scegliere qualsiasi altro tipo di persona. Invece sceglie il pastore, perché dentro di noi c'è un pastore che ogni tanto esce fuori, e lo fa con la presenza dell'angelo del Signore. Ad un certo punto, in quella notte, in quella situazione complicata, difficile, che forse è la tua situazione, che stai vivendo oggi, che non riesci a comprendere bene, ma in qualche modo ti sei costruito una difesa. I pastori non si fidano. E quanto in questo tempo stiamo dando spazio al pastore che è dentro di noi, tanto da non fidarci più di nessuno, tanto da costruirci ormai l'alibi che gli altri sono pericolosi. Ormai è questa la nostra forma mentis, e che purtroppo anche il cuore si sta lasciando impadronire dal non fidarci più, dal non aprirci più, perché in qualche modo bisogna fare qualche passo indietro, perché pensiamo di essere stati troppo larghi e quindi ora bisogna stringerci. Il pastore in qualche modo viene strappato, viene creata una breccia in questo gruppo dall'angelo. L'angelo arriva, ecco l'angelo che abita dentro di noi, perché abbiamo anche una parte che è un angelo. Arriva, irrompe in qualche modo, perché Ciascuno di noi ha dentro il desiderio d'amore, tutti, tutti. Tutti abbiamo quel desiderio primordiale che Dio ha messo nel tuo cuore, quel desiderio di amare, quel desiderio di apertura, perché l'uomo è nato con le braccia allargate, non con i pugni stretti. Nasce con un pianto. Siamo tutti nati con un pianto che rompe, che entra nella vita, nella realtà. Non è un pianto di dolore, ma è un pianto di liberazione, di stupore, di voglia di dire: io esisto, io ci sono, voglio crearmi uno spazio e un tempo. E quest'angelo arriva. L'angelo è l'essere infinito. Questo angelo lo pensiamo sempre come qualcosa che ci porta al cielo. E questi angeli cominciano ad andare dai pastori e dire: non temete, non abbiate paura, non alimentate i sentimenti di odio, di chiusura, di indifferenza. Guardate che c'è qualche cosa di nuovo per te. Io ve lo garantisco e so quanto è complicato e difficile e faticoso accogliere il nuovo, ma il nuovo accade. La nascita di un bambino irrompe nella nostra vita. Il nuovo d'improvviso arriva. Quando meno te l'aspetti, vogliamo o non vogliamo. Ecco perché io non ho perso la speranza e la fiducia nell'umano. Nonostante tutto, questi tempi ci porterebbero a dire che siamo completamente alla deriva. Invece no, perché io so che il nuovo accade. Qualche cosa irrompe nella tua vita e ti squarcia il cuore, ti squarcia tutta l'esistenza. D'improvviso arriva, come quell'angelo d'improvviso arriva ai pastori, così arriverà un angelo nella tua vita che ti capovolgerà, che farà cambiare completamente il tuo modo di vedere, di pensare, di parlare. Arriverà, io ne sono certo. Perciò non sto lì a barricarmi, a chiudermi, oppure ad usare gli stessi metodi che vengono usati ormai nella mentalità e nella quotidianità, che è quello di odiare l'altro, di metterlo all'angolo, sempre di giudicare, sempre di criticare qualsiasi cosa. No, non ci abbocco a questa storia, perché un angelo arriverà nella vita di ciascuno di noi e quest'angelo porterà una novità così assurda che noi saremo così spiazzati e incapaci di dire no, e diremo sì, perché quei pastori hanno cambiato completamente la vita. Cioè si sono, in qualche modo, hanno abbandonato il gregge. Cioè la loro sicurezza, quello che più gli teneva, quello che era il loro tesoro, l'hanno lasciato. Perché un angelo gli ha detto: ecco il segno, troverete un bambino avvolto in fasce e posato in una mangiatoia. Un segno di una semplicità unica. E mi viene in mente quante volte quell'angelo che è dentro di te ti ha indicato un segno e tu non l'hai accolto. Perché ti è sembrato troppo normale, perché ti è sembrato troppo banale, perché ci è sembrato troppo semplice. Perché ancora pensiamo che Dio ci proponga segni eclatanti, segni evidenti, magici. E invece a quei pastori ha detto: il segno della presenza di Dio nella vostra vita è un bambino avvolto in fasce in una mangiatoia. Allora mi chiedo: ma noi siamo capaci di scorgere i segni che Dio sta mettendo dentro la nostra vita? Perdonatemi, ma io penso di no. Penso di no perché i nostri occhi sono troppo distratti, perché stiamo lì ad aspettare che Dio faccia il nostro posto. E Dio invece sta lì ogni giorno a proporti dei segni così concreti, così evidenti e così semplici, dentro la tua realtà, dentro quello che tu stai vivendo, in quella malattia, in quel dolore, in quella paura, in quella morte, in quel sogno, nel tuo lavoro, con quella persona che tu ami, con quegli amici, è lì che Dio ti dà il segno. Invece io non sopporto quelli che pensano di trovare i segni della presenza di Dio fuori di sé, fuori dalla propria vita, fuori dalla propria quotidianità. Quante volte sento spesso dire: devo staccare un po', devo fuggire dalla mia realtà, perché la sento opprimente, la sento che mi sta travolgendo e avvolgendo. È un inganno questo. Perché tu troverai il segno della presenza di Dio lì dove stai faticando, dove stai dando sangue e lacrime, dove c'è gioia e passione e sogno. È lì che tu troverai quel segno. Ma noi non so che cosa stiamo aspettando per muoverci, perché quei pastori l'hanno capito immediatamente che era Dio a proporgli un segno così apparentemente banale per noi, ma banale non lo è, che sono 2000 anni che noi festeggiamo quel segno di un bambino avvolto in fasce dentro una mangiatoia. E lasciano tutte le sicurezze, lasciano le paure. I pastori che abbandonano il gregge è un fatto, cioè non è un sogno, è un fatto. Loro concreti, loro decisi, loro capaci di realtà, si innamorano della propria realtà, non la fuggono, non scappano via. Noi bisogna smetterla di scappare, perché siamo fuggitivi, troppo. Ci rifugiamo nelle dipendenze, oppure fuggiamo perché ci sentiamo schiacciati da una realtà che non riusciamo ad innamorarci. Allora, quanto più tu ti innamorerai della tua realtà, tanto più scorgerai i segni della presenza di Dio. Ecco perché l'angelo dice: non temere, non devi aver paura. È dentro quello che tu stai vivendo, attraversando le pieghe della tua coscienza, che troverai quello che desideri, che troverai la vera gioia. Sapete perché Maria, Giuseppe e Gesù sono straordinari? Perché non hanno fuggito la loro realtà, non sono scappati. Maria non è scappata, Giuseppe non è scappata, poteva benissimo ripudiare Maria, lasciarla appesa, l'ha accolta, e dentro lì sono diventati esempio e strada per ciascuno di noi, ma non perché sono eccezionali, ma perché sono normali, perché hanno accolto con concretezza la loro esistenza. Allora questi angeli arrivano, cantano, avvolgono di luce questi pastori, tanto che sono spinti ad andare, vedono, incontrano, ma l'ultima cosa che mi va di condividere è la conclusione di questa storia. Gli angeli ad un certo punto vanno via, vanno via. E anche noi dovremmo avere coraggio a volte di lasciare andare gli angeli e non stare lì sempre a trattenerli. E i pastori ritornano ad essere pastori. Vorrei spiegarmi su questo, perché quando incontriamo Dio nella nostra vita, in qualche modo la nostra vita cambia, e non è necessario che tutti i giorni gli angeli o Dio stesso stiano lì a dirci che hai incontrato Dio, che io sono qui a fianco, perché chi ama veramente lascia andare. Gli angeli vanno via e lasciano i pastori con questa esperienza di Dio e la loro vita cambia. Noi invece non riusciamo a cambiarla, la nostra vita, perché vorremmo avere sempre qualcuno che ci dice che cosa dobbiamo fare. Abbiamo paura del rischiare noi, del metterci noi in movimento. Invece è straordinario, ogni volta nei Vangeli è così. Anche Gesù, lui ad un certo punto poi va via e lascia gli apostoli apparentemente da soli, ma non più con qualcuno che sceglie per loro. Ecco chi è l'uomo e la donna matura, quella capace di camminare da solo. E quei pastori sono stati portatori di luce, a tutti quelli che hanno incontrato, che non erano tanti. Vi prego di non immaginare questa storia come una cosa epocale che era su tutti i social network oppure da tutte le televisioni a reti unificate. È un fatto che nessuno l'ha calcolato, questo qui. C'era una decina di persone, non so, manco, forse, poche, eppure capite che forza, che dirompente, perché è la rivoluzione delle piccole cose. Allora capisci che la tua vita cambia se tu ti fidi delle piccole cose, perché Betlemme è la città più piccola del capoluogo di Giuda, è veramente un puntino dimenticato da tutto e da tutti. Allora capite che può accadere anche per me, anche nella mia vita, anche la mia storia, la realtà mia può diventare qualcosa di straordinario. È lì che accade, anche invisibile, non è necessario che vedano gli altri il tuo cambiamento. Quello che è importante è che lo vede Dio e lo vede la storia. Se tutti noi realmente fossimo come Betlemme, il più piccolo capoluogo di Giuda, e lì avviene qualcosa di fantastico, di straordinario e di unico, capite che il mondo cambierebbe e che noi non ci crediamo in questo. Invece io vi auguro in questo Natale di crederci un po' di più, di crederci un po' di più a questa cosa qui, di crederci perché tu ne sei capace, perché tu puoi, perché tu hai tutte le possibilità reali di cambiare la tua e la vita anche degli altri in bene, senza affannarsi, senza scappare via, senza entrare nell'ossessione, perché a volte siamo ossessionati dal cambiamento. E ve lo ripeto, Dio già vi ha proposto il segno. Allora vorrei che ciascuno di noi questa sera si chiedesse: qual è il mio segno? Qual è il segno che Dio ha messo sulla mia strada? Qual è la mangiatoia a cui io devo adorare? Qual è il bambino a cui io devo andare? Qual è la cosa semplice che mi ha proposto Dio nella mia vita e invece io sto cercando solo cose troppo complicate e troppo distanti e lontane da me? Allora meno ossessivi, meno fuggitivi e torniamo ad innamorarci della realtà. Perché quel desiderio d'amore che è dentro di noi può cambiare le cose. È dentro la tua vita che oggi nasce Gesù, non in un altro posto. E vi prego, oggi non stiamo festeggiando il compleanno di Gesù, con questa storia non se ne può più. Oggi noi stiamo celebrando un impegno, una responsabilità di un Dio che ha scelto di entrare nella mia carne. E c'entra con la vita a Dio, c'entra con la storia, c'entra con la politica, c'entra con la società. Dio non può non interessarci, non può non interessarsi a tutto ciò che è umano, a tutto ciò che è umano. Finiamola con questa storia che la fede è una cosa e la vita è un'altra, che la religione è una cosa e la politica è un'altra. Gesù è entrato nella vita. E dentro la vita noi siamo chiamati a scegliere da che parte stare. E vi prego veramente con tutto il cuore, il Natale non è una tradizione. Non è una tradizione. Non può essere una tradizione il Natale. Il Natale è qualcosa che irrompe e cambia le cose. Il Natale fa nuove tutte le cose. Chi continua a dire che è una tradizione, che è qualcosa da tenere sul comodino, è qualcosa da tenere in un'immagine, sta sbagliando di grosso e non dovrebbe nemmeno permettersi di dire queste cose. E vi prego, noi che ci spacciamo per cristiani, perché in qualche modo vi prego, se siamo qui questa sera c'è qualcosa dentro di noi che si muove, altrimenti staremo ancora attorno al tavolo oppure a fare altre cose belle, interessanti, ma siamo qui. Voi vi siete mossi dalle vostre case calde per venire qui, che è un po' freddino e anche un po' scomodino. Cioè, allora qualcosa c'è dentro ciascuno di noi e quando vogliamo tirarlo fuori, Che cosa stiamo aspettando di fare la rivoluzione del Vangelo? La rivoluzione del Vangelo è questa, che abbiamo raccontato, è questo Natale, è questa voglia di dire che noi ci siamo e vogliamo esserci come c'è stato Gesù, dalla parte degli ultimi, dalla parte dei poveri, dalla parte degli scartati, sempre e comunque. Dio non nasce nei palazzi, Dio non nasce a Gerusalemme, non nasce tra le grinfie di Erode, nasce in una mangiatoia, ci piaccia o non ci piaccia. Dio sta dalla parte dei poveri, dei bisognosi, di chi soffre. Non starà mai dalla parte di chi fa delle proprie ricchezze un'avidità, non starà mai dalla parte del potere, ma sempre dalla parte della povera gente come noi.